benvenuti a una nuova puntata di South Stream. Buon 2024, perché è la prima. E siamo qui come al solito su Radio Shamal con Dylan Di Chiara
e Paco Amendola.
Abbiamo preso una pausa durante il periodo natalizio, come tutti i più fortunati.
Diciamo come spesso quest'anno, in realtà.
Sì, in questo caso dai, giustificato il Natale. E parleremo anche questa volta di un po' di aggiornamenti dal mondo, che queste sono state settimane molto dense di eventi, quindi ci sono parecchie cose da dire. Ovviamente non riusciremo a dire tutto, ne abbiamo selezionato qualcuno. Non parleremo di calcio perché è troppo triste, quindi preferiamo parlare di guerra.
Esatto.
E quindi e partiamo
più allegre
con un tema più atipico. In realtà una notizia che è freschissima, cioè, o meglio, non è proprio una notizia, ma è una situazione di cui si è parlato molto proprio oggi.
Diciamo che ci siamo svegliati così stamattina.
Ci siamo svegliati così
con questa notizia. Oggi, ricordo, mercoledì 10 gennaio, siamo a dire le date,
esatto,
di quando registriamo, così.
Esatto. Ed è, quindi parliamo di Ecuador.
Sì, sostanzialmente non è molto chiara ancora la situazione, però sta succedendo qualcosa. Ci sono vari morti, c'è stato un tentativo di colpo di Stato?
Più o meno, nel senso che c'è un momento di grosso fermento armato nelle strade.
Esatto.
Non so se definirla diversamente.
È sfuggito un grande capo del narcotraffico ecuadoregno, evaso di prigione, e da lì poi bande armate hanno un po' tentato l'assalto ai palazzi in qualche modo, o comunque sono entrate pure in una rete televisiva, insomma.
Esattamente. E la cosa particolare è che non si tratta né di pezzi istituzionali, quindi di tradizionali pezzi dell'esercito che tentano colpi di Stato, né di forze politiche. Si tratta fondamentalmente di mafia, in una dinamica però in cui, quando parliamo di guerriglia, non parliamo di gente che con i fucili, parliamo di veri e propri gruppi armati militari, un po' come succede in Messico con gli Zeta. Immaginiamo, se qualcuno ha visto la serie 000 di Saviano, oppure se ha letto qualche libro di Don Winslow, sono proprio quei tipi di gruppi paramilitari che sono ex militari, quindi con tutti gli equipaggiamenti del caso, che però non fanno parte delle forze statali, sono dei gruppi criminali, e quindi esteticamente sembra proprio un colpo di Stato.
Sì, e il presidente Noboa ha dichiarato proprio che c'è un conflitto armato interno in questo momento, e ricordiamo, presidente, che è succeduto a Lasso, sempre nell'area della destra ecuadoregna, per un tempo abbastanza breve, perché ci saranno le elezioni fra un anno e mezzo comunque. Ricordiamo che l'Ecuador è stato il primo paese che è andato ad elezioni dell'ultima ondata di elezioni sudamericane, in cui hanno vinto un po' le sinistre, cioè hanno vinto le sinistre un po' ovunque, e dove però aveva vinto appunto il candidato della destra Lasso, che è succeduto a Correa, e che però il cui governo è caduto da qualche mese, e si è insediato il governo di Noboa, questa persona molto giovane tra l'altro, che però all'interno dello stesso, diciamo, della stessa area politica.
Peraltro è stato eletto dopo una serie di omicidi politici, tra cui quello di Villa Vicencios, che era il capo di uno dei partiti,
sì,
diciamo un partito che potremmo paragonare ai nostri 5 Stelle, cioè né di destra né di sinistra, molto popolare, e il candidato di Revolución Ciudadana, che invece era il candidato dell'ex presidente Correa, cioè si chiamava Pedro Briones, Briones immagino, e quindi sono state elezioni frizzanti, già molto legate quindi a dinamiche parastatali.
Ogni tanto succede, insomma, in questo
sì, in un mese sono morti due candidati alle elezioni. Villavicencio sarà poco candidato presidenziale, Briones credo non fosse proprio un candidato alla presidenza, ma insomma sì, era Correa il candidato, Briones era un candidato al Parlamento, ma insomma i messaggi sono stati piuttosto chiari. E del resto lui stesso, Noboa, è il figlio dell'uomo più ricco di Ecuador, un imprenditore miliardario molto discusso, con rapporti diciamo compromettenti. Del resto, se vedete le foto, sembra proprio un gangster degli anni 70, in pensione però, quindi con questa polo, gli occhiali a goccia, questa epoca attivissima,
col rampollo che ha messo in politica, così.
Esatto, è una dinamica da fiction. E intanto però adesso sembra che, quantomeno, se anche avessero avuto rapporti con la mafia, adesso io sono un po' sfuggiti, perché
c'è in qualche modo un conflitto in questo momento, che poi diciamo forse nei prossimi giorni capiremo pure meglio come cosa è sostanzialmente, in che modo si va a sviluppare, quali sono le richieste delle varie parti, insomma, se sarà estemporaneo, esatto,
o se avrà conseguenze lungo o medio termine, insomma.
E diciamo altre informazioni sull'Ecuador, non
esatto,
so se
diciamo che ci aggiorneremo alla prossima, esatto, puntata, se succede qualcosa, o magari non succede niente, quindi non ci sarà nulla da dire. E però, salendo un po' più sopra geograficamente, cominciano a delinearsi i primi scenari rispetto alle attesissime elezioni del presidente degli Stati Uniti d'America, perché si voterà quest'anno per il nuovo presidente, quindi adesso comincia la trafila delle primarie.
Sì.
Che in teoria avrebbero un esito scontato, nel senso che Joe Biden è il candidato dei democratici,
e lì non ci piove.
E lì non ci piove, almeno per ora, e Donald Trump dovrebbe essere il candidato dei repubblicani,
anche se pare che negli ultimi sondaggi la candidata Nikki Haley e stia crescendo anche sull'onda dei processi che stanno avvenendo a Trump, e che è stato dichiarato, diciamo, non candidabile almeno alle primarie, se non proprio alle elezioni, in vari stati, tra cui il Colorado
e
il Maine. E diciamo che l'Haley si sta facendo forte di questi processi, sta crescendo nei sondaggi e sta iniziando a diventare forse un problema per Trump, che addirittura ha detto che non è americana e quindi non candidabile.
Sì, che quella è una cosa che ogni tanto dicono i repubblicani, sì, l'hanno fatto anche con Obama, perché il padre era keniota, quindi...
Però fino a prova contraria esiste lo ius soli negli Stati Uniti, e quindi se nasci sul suolo americano sei cittadino americano.
Assolutamente, vabbè, lui proverà a dimostrare che lei non è nata negli Stati Uniti, chiaramente è propaganda, sa anche lui che non è vero, però serve anche per screditare l'avversaria in un momento in cui chiaramente gli Stati Uniti vivono una recrudescenza nazionalista, quindi... È importante essere dei veri americani. E del resto, però Trump sta avendo un momento complicato, perché intanto, secondo YouGov, non ha un indice di gradimento altissimo rispetto a qualche mese fa,
anche rispetto a Biden.
Anche rispetto a Biden, perché Biden ha un indice di gradimento del 48% a fronte di un indice di disagreement, diciamo, del 28 più o meno. E il resto non si esprimono, non sanno chi è Biden. Invece Trump ha un consenso del 43, che è bassino per un candidato presidente. È chiaro che si tratta di sempre di personaggi divisivi, che sono i partiti, però il 43 è basso, e l'indice di disagreement è 34-35%, quindi quasi quanto quello di consenso, che è raro in questo tipo di sondaggi. Succede proprio a quelli antipatici tipo Kamala Harris. Invece
la povera Kamala Harris,
distrutta a destra e a sinistra da tutti, però antipaticissima a tutti. Ad esempio, Alexandria Ocasio-Cortez ha un indice di gradimento molto alto e di disagreement molto alto, perché è un personaggio particolarmente divisivo.
Polarizzante, certo.
Polarizzante. E comunque, intanto c'è questo dato qua, in un momento in cui però il Partito Repubblicano è favorito sul Partito Democratico, perché mentre Joe Biden ha un alto indice di gradimento personale, l'indice di gradimento del suo governo invece è basso, più del 50% degli americani è contrario alla linea governativa. Quindi i repubblicani in teoria avrebbero vita facile, però questo momento, sapendo Trump, non è facilissimo, perché, come dicevamo, Colorado e Maine hanno dichiarato Trump ineleggibile a fronte delle vicende legate a Capitol Hill. Quindi, visto che secondo la Costituzione americana un presidente che ha attentato la democrazia non può essere eletto, interpretano la suo ruolo a Capitol Hill tale da non permettere l'elezione.
Diciamo.
Il tema non è neanche tanto quanto questa legge è applicabile oppure no, ma quanto uno stato singolo può prendere questa decisione.
Questo è un tema che sono secoli, cioè,
sì, se lo so, secoli, hanno fatto una guerra.
ci hanno fatto una guerra, esatto, per capire questa cosa, come dovevano porla.
Tra l'altro è curioso perché storicamente i repubblicani erano quelli per l'unità nazionale, come ci ricorda il buon Abraham Lincoln, ma in realtà negli ultimi 50-60 anni erano loro quelli a spingere per l'autonomia degli stati, e ora questa cosa gli si ritorce contro, perché invece gli stati prendono decisione contro il governo federale, non rendendo non eleggibile il loro campione. Quindi è molto curioso, vedremo cosa succederà. C'è sempre il rischio di guerra civile dietro l'angolo,
perché diciamo che è un posto dove tante persone sono armate, quindi non ci vuole niente che sfugge la situazione, soprattutto in un momento di polarizzazione così forte. Tra l'altro, secondo me si può dire che quello che è successo, tra il combinato disposto tra 7 ottobre e risposta di Netanyahu e risposta del governo americano alla risposta di Israele al 7 ottobre, ha un po' affossato ancora di più la posizione del governo attuale, quindi di Biden, anche all'interno soprattutto tra l'elettorato più progressista, che in qualche modo non è a favore del genocidio che sta avvenendo contro la Palestina, e quindi ha, diciamo, fatto perdere un po' di consenso, quando invece fino a un po' di mesi fa pareva che Biden, nonostante tutto, godesse di un buon margine, di buoni sondaggi almeno, perché comunque l'economia americana andava bene. E quindi, diciamo, anche in base a questo e la guerra russo-ucraina, si riusciva a vendere meglio sicuramente della strage che sta facendo Israele in Palestina, e quindi tutto sommato c'erano buone possibilità che vincesse di nuovo su Trump. Oggi invece, perdendo la parte un po' più progressista, o comunque vedendo la parte progressista allontanarsi dalle posizioni di partito, diciamo, sta perdendo un po' di consenso, e il Partito Repubblicano tendenzialmente potrebbe anche stravincere le prossime elezioni, però vedremo cosa succede e quali saranno i sondaggi un po' più avanti, perché poi è ancora molto presto.
Sì, l'approval rating del governo è crollato dal 7 ottobre, e peraltro diciamo, per i repubblicani è una win-win situation, perché i democratici perdono elettori, i repubblicani invece hanno un elettorato che è tutto pro Israele, quindi per loro è semplice da gestire la vicenda. Infatti De Santis, che è il terzo candidato alle primarie, si è andato a fare un viaggio a Israele per giurare contro l'antisemitismo.
Ha fatto una legge applicata nello stato della Florida, in quanto lui appunto governatore della Florida, firmandola in Israele, con una legge contro l'antisemitismo, insomma, che però diciamo una considerazione molto larga di cosa è antisemitismo, potrà da dire anche Free Palestine, insomma, diciamo queste nuove versioni di antisemitismo che si stanno dando negli ultimi mesi.
Esattamente, e quindi Biden, anche lui in enorme difficoltà, dicevamo, ma Trump potrebbe non potersi candidare, o comunque perdere una serie di seggi chiave a causa di queste leggi, quindi la situazione è ancora tutta da definirsi. Si aspetta con ansia il primo momento delle primarie, in cui si saprà veramente cosa succede. I democratici invece sembrano rimanere fermi su Biden, c'erano state voci di possibilità di espressione di nuovi candidati, ma in realtà questa cosa non succede.
Sì, almeno pare non pubblicamente non ci stia dando.
No, anche perché ai convegni in cui sta intervenendo Biden tipicamente arriva qualcuno che gli chiede conto della Palestina, un gruppo invece di suoi fan che urla "four more years", come fanno gli americani quando c'è il presidente. Quindi insomma continua ad avere un suo zoccolo duro di sostenitori, e comunque per il Partito Democratico non è semplice eliminare il presidente degli Stati Uniti del loro partito
in carica, certo,
e non candidarlo, è complicato. Intanto Biden e Trump si stanno già facendo la campagna elettorale contro a vicenda, in genere c'è prima il momento delle primarie, loro già si stanno comportando da candidati presidenti, e se per Biden è più plausibile perché è una formalità, per lui, per Trump è anche un modo, credo, per dare un'idea di sicurezza, l'idea di essere sicuro di vincere.
Certo, si deve vedere pure come ci arriva, insomma, Biden, come fa a fare quel periodo molto stressante, molto intenso, che sono le campagne elettorali americane, in cui ci sono dibattiti continuamente, convention in giro per tutti gli Stati Uniti, che mi sembra che proprio fisicamente faccia un po' difficoltà a Biden.
E infatti Trump anche su questo spinge. Biden aveva detto di Trump, perché Trump, quando aveva avuto la notizia della non eleggibilità in Maine, aveva minacciato come al solito sollevazioni popolari, e Biden quindi aveva detto he's a threat to democracy, è una minaccia alla democrazia, e Biden Trump ha risposto scimmiottandolo facendo I'm a threat to, come parla lui, I'm a threat to democracy, per prendere in giro Biden, diciamo, per dire che è anziano, certo, non ce la fa. Tra l'altro Trump ha 2 anni in più.
Sì, però se li porta meglio, dobbiamo dirla sta cosa.
Sì, vabbè, i soldi ti mantengono giovane, insomma.
Non credo che Biden sia un poveraccio, però cioè, diciamo che... c'ha problemi, cioè magari c'ha qualche malattia che Trump non ha.
Sì, ha provato, ha fatto il militare. Comunque, certo. E poi è successa anche un'altra cosa. C'era questo un evento molto atteso da un pezzo di sostenitori di Trump, in realtà da tutto il mondo. Però, se vi ricordate, nell'ultima puntata parlavamo del pedosatanismo e questa ossessione che c'è per il pedosatanismo. Uno degli eventi che in qualche modo ha alimentato quest'idea del pedosatanismo al potere è il. È la vicenda di Epstein. Epstein è un miliardario, è quel miliardario, è famosa la vicenda, che è rimasto coinvolto in uno scandalo perché organizzava questi viaggi su quest'isola in cui faceva prostituire una serie di ragazze, di alcuni minorenni, molte minorenni, e che coinvolgeva una serie di personaggi dell'establishment occidentale, soprattutto americano occidentale, perché c'era anche, si sa, questo già di dominio pubblico da anni, il principe Andrea di Inghilterra, il fratello del re.
Sì, sì, che fosse proprio un accanito fautore, sì, un abitué dell'isola di Epstein.
E si aspettava questo rilascio di questi 200 nomi, che non sono ancora tutti pubblici, da parte di uno dei testimoni chiave del processo, testimone 107, non si sa il nome, però non sono ancora usciti tutti. Alla fine i nomi più eclatanti che ci si aspettava per ora non sono ancora venuti fuori, ci si aspettava dei nomi, ma fra i vari nomi c'è Donald Trump, quindi certo. È curioso, perché sostenitori di Trump che credono che Trump sia un agente della CIA che combatte contro i pedosatanisti, diranno che si è infiltrato per catturarli tutti, però insomma.
La famosa area Qua, non tutto questo complottismo,
tutto
qua.
Quel pezzo là, che invece c'è Trump ovviamente che ci deve stare.
E ci stava forse, cioè è uscita almeno questa voce che ci fosse anche il famoso scienziato
Stephen Hawking, esatto, in realtà era
che però pare sia
contestualmente all'uscita di questo rapporto è uscito un falso rapporto, sì. che metteva in giro una serie di fake news, tra cui la presenza di Stephen Hawking, che in realtà è stato sull'isola di Epstein, ma c'è stato invitato da Epstein per un'iniziativa umanitaria che Epstein in realtà voleva utilizzare per lavarsi la faccia, perché sapeva che stava uscendo l'inchiesta su di lui. E visto che Stephen Hawking finanziava un'associazione per i diritti dei minori, voleva organizzare un'iniziativa con lui su questo, che peraltro poi non si è mai fatta. Quindi Stephen Hawking sì, è veramente stato sull'isola di Epstein, ma per parlare di tutt'altro, non era andato uno dei festini. E sì, la notizia falsa diceva che Stephen Hawking provasse piacere a guardare delle persone affette da nanismo nude che risolvevano delle equazioni. Ovviamente era una follia. Non era verosimile, però insomma,
era base meme importante.
Sì, sì, no, ma poi
letteratura memetica ci regalerà questa
sì,
storia.
Sì, certo, cioè, no, ma poi la gente si ammocca tutto. Ha capito che tra i personaggi famosi c'è Michael Jackson. Quindi vuol dire che qui l'isola è durata pure tantissimo tempo, perché insomma Michael Jackson è un bel po' che è morto.
10 anni che è morto.
È più di più. Va capito con che ruolo, perché non pare che non ci siano mai state accuse su di lui. Bill Clinton, insieme a oltre a
sì, Bill Clinton tantissimo, pare sì. Più di 70 volte.
Anche se su nessuno dei personaggi usciti fuori ci sono accuse formali, le accuse ci sono su un importante politico del Partito Repubblicano, che però per noi non è famoso, insomma, su un governatore. E invece ci si aspettava il nome del capo della CIA, pare, ma non è così, almeno per ora non è uscito fuori. E poi ovviamente come altre notizie sul principe Andrea, tra cui una veramente agghiacciante, cioè di questa ragazzina che doveva fare questi spettacolini con un burattino vestito da principe Andrea che la palpava, cioè una cosa veramente agghiacciante. Cioè diciamo, a chi era un principe Andrea per esempio, burattino che doveva palparla, vabbè, insomma è una famiglia barbara.
Sì, sì, sul regale.
Esatto. E quindi diciamo un po' sugli Stati Uniti, credo che siamo sul piano interno, più o meno questa è la situazione. È interessante. Ah no, ecco, c'è un'altra questione curiosa che è successa. Un altro personaggio di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, cioè il segretario della difesa, Lloyd, mm-hmm. Quindi insomma la principale carica militare dopo Biden negli Stati Uniti, ha avuto dei problemi di salute ed è stato in coma per 3 giorni, ora sta bene. La cosa curiosa è che ha sollevato un po' di scandalo è che Biden non è stato informato, il pubblico non è stato informato, ma neanche Biden. Quindi per 3 giorni avrà pensato che era in ferie e invece Lloyd era in coma. E quindi questa cosa è un po' irrituale, perché il suo second in command dell'esercito e lui avrebbe dovuto essere informato, cosa certo. Che non è successa. Nonostante questo pare che Biden e Lloyd siano in ottimi rapporti.
Da un po' pure però la misura forse dell'importanza di Biden all'interno dell'organizzazione statuale in questo momento, cioè del governo effettivo degli Stati Uniti in questo momento, in cui forse ci sono altre figure che hanno un ruolo più rilevante, tra cui appunto Blinken.
Esattamente, anche perché Lloyd è un fedelissimo di Biden, Blinken invece è evidentemente un ruolo più autonomo, di cui peraltro parleremo fra pochissimo.
Forse addirittura più autorevole.
Anche più autorevole, certo, in alcuni casi. E ne parleremo tra pochissimo quando ci sposteremo, era inevitabile, in Medio Oriente. Prima direi che facciamo uno stacco.
Ma sì.
Quindi dicevamo che sulla politica interna degli Stati Uniti ci possiamo anche fermare, ma c'è una questione riguardante la politica estera che riguarda poi il Medio Oriente, che è l'argomento di questa seconda parte della puntata.
Ovvero che il Sudafrica ha chiesto alla Corte di Giustizia Internazionale di accusare Israele, cioè, o meglio, ha accusato l'Israele attraverso la Corte di Giustizia Internazionale per il genocidio dei palestinesi.
Esattamente, quindi Israele sarà processato alla Corte di Giustizia. È una cosa che già successa in passato varie volte, che paesi terzi accusassero di genocidio uno Stato, e quindi potrebbe essere anche questa una svolta, e oltre a essere un messaggio politico da parte dei BRICS di un certo livello. E Blinken, che è il segretario di Stato statunitense, ha una serie di gatte da pelare, perché non è molto felice della situazione, al di là della propaganda. Se potesse fermare Netanyahu ora lo farebbe, fondamentalmente. E infatti in questo momento sta facendo il giro delle 7 chiese, come diremmo noi. In questo momento aveva appena finito un incontro con Mohamed Abbas, cioè il leader dell'autorità nazionale palestinese, e dovrebbero aver discusso, ha detto, la statualità palestinese.
Sì, ieri pare si siano incontrati pure con il vertice militare di Israele e Netanyahu.
Esattamente.
Per discutere, probabilmente anche per la questione libanese che si sta accendendo sempre di più negli ultimi giorni.
Assolutamente, anche perché poi Blinken dovrà incontrare il principe dell'Arabia Saudita. E quindi poi discutere anche della posizione dei paesi medio orientali.
Mohammed bin Salman.
Esattamente.
Comunque è interessante che sia proprio il Sudafrica ad aver fatto l'accusa di genocidio, diciamo, a Israele. A cui si sono unite anche altri stati, c'è anche addirittura la Spagna, chiaramente politici spagnoli chiedono al governo di inserirsi anche loro all'interno di questa accusa. Chiaramente stiamo parlando del Podemos, insomma, di quello che è, del nuovo Podemos, insomma, i politici che poi hanno sono andati a formare la nuova realtà di sinistra spagnola. Ma è interessante e simbolico un po' che sia il Sudafrica, perché il Sudafrica è uno stato che esce proprio nasce nella sua diciamo forma attuale dal rifiuto dell'apartheid, dalla sconfitta dell'apartheid.
Esattamente, sì, è proprio la loro fondazione si fonda sull'anti-apartheid, da quando possono votare anche le persone nere del Sudafrica, e quindi chiaramente su loro hanno una particolare sensibilità
sul tema. Sì, certo.
Sì, comunque non stupisce che la Spagna provi ad avere un ruolo di primo piano, nel senso che Sumar in questo momento è probabilmente la forza che si è sposta, esatto, maggiormente contro il genocidio, anche in realtà la sinistra francese, e infatti sono un po' i due paesi, la Spagna di più, perché chiaramente è al governo,
sì, è parte del governo.
Ma sono i paesi che poi anche con l'ONU, tra i paesi importanti dell'Occidente, sono i paesi che nell'ONU hanno le posizioni più, se non pro-palestinesi, quantomeno legate al cessate il fuoco, da questa dimensione qua. Gli Stati Uniti dal canto loro hanno ribadito la volontà di appoggiare Israele nell'annientamento di Hamas, ma mentre vabbè, Biden l'ha detto in maniera un po' più diciamo acritica, va?
Sì, esplicita, sì.
Esplicita, mentre Blinken ha sollevato la necessità però di non cacciare i palestinesi da Gaza, di non forzare i palestinesi ad andare via da Gaza,
sì. Evitare la deportazione, perché poi di questo stiamo parlando. Diciamo che si parlava addirittura di deportarli in Congo a un certo punto. Questi politici israeliani hanno parlato di accordi con il Congo per spostare i palestinesi, cioè perché poi
sì, dovrebbero andare in Congo, chiaro, cioè sì, proprio una.
Vabbè.
Una follia, e quindi diciamo gli Stati Uniti stanno provando ad avere una posizione un po' più ragionevole. Fra le varie cose hanno chiesto anche di garantire l'accesso agli aiuti umanitari ai palestinesi, insomma stanno provando proprio a non schiacciarsi sulle posizioni israeliane, anche perché nello stesso Israele è oramai la guerra ha scarsissimo consenso. Probabilmente non tanto per fratellanza nei confronti dei palestinesi, ma per la annosa questione dei ostaggi e per la crisi economica che inevitabilmente c'è.
Anche perché parliamo di un esercito formato principalmente da civili che hanno fatto, sì è vero, un lungo periodo di addestramento militare, perché la leva è obbligatoria in Israele e dura 3 anni. E quindi è piuttosto importante, però sono persone che lavorano nella società, insomma, in tutti i vari settori della società, e quindi andare a sottrarre in una popolazione che è già piccola, perché parliamo di pochi milioni di abitanti, si stimano intorno a 300.000 persone, diciamo che non è poco come impatto poi sulla società e sull'economia, poi il turismo che chiaramente è scomparso. E quindi diciamo i problemi economici si stanno, il costo anche di sostenere il fronte di guerra, quindi diciamo sta avendo dei problemi economici chiari, insomma, Israele, quindi mantenere questo conflitto per tanto tempo, insomma, è problematico.
Sì, infatti fuori al vertice militare Israele a cui ha partecipato Blinken c'era una piccola folla con le foto degli ostaggi israeliani con la scritta Biden only you can save them, quindi invitando gli Stati Uniti a fare pressioni,
sì, a non schiacciarsi sulla posizione di Netanyahu,
esattamente, quindi dicendo appunto al presidente degli Stati Uniti, che non era presente ma era rappresentato dal segretario di Stato, solo tu puoi salvare gli ostaggi, cioè ferma questa follia e fai in modo che poi questi ostaggi siano liberati. Quindi in questo momento per Netanyahu è complicatissimo, anche se lui ha detto che la guerra durerà un altro anno.
Sì.
Ora, un anno è difficile da immaginare per la tenuta di entrambi,
entrambi i fronti, sì, che, sì, certo. Anche per la popolazione civile.
Esatto.
Che ha difficoltà a reperire pure il cibo e l'acqua, insomma, in questo momento, quindi soprattutto tutti i milioni di sfollati, perché ricordiamo che Gaza Nord, cioè la città di Gaza, che è la parte più a nord della striscia di Gaza, è completamente evacuata, e ci abitavano circa 1 milione di persone in quella città, esatto. Era la città più grande della striscia di Gaza.
Esatto, parliamo peraltro di decine di migliaia di morti fatti in 3 mesi. Un altro anno significherebbe raggiungere numeri veramente inquietanti. D'altro canto, Israele ha migliaia di feriti nell'esercito, non si conosce il numero dei morti. Ha un'economia che sta crollando, una dimensione di consenso che va a calare, perché se leggiamo i giornali occidentali 2 mesi fa erano tutti bandiere di Israele e sostegno incondizionato. Ora diciamo comincia a diventare un po' più complicato, quindi questa notizia di prima della manifestazione fuori al vertice è una notizia che è dalla BBC, non che dal Jazeera, quindi è evidente che sta cambiando anche questo. Adesso le risoluzioni ONU a favore del cessato il fuoco aumentano di voti ogni volta che si vanno a rifare, più si va avanti nel tempo, quindi non so per quanto Israele possa tenere questo livello. È abbastanza chiaro a tutti che ha superato il limite.
Certo, anche se sul piano interno pare, cioè non sul piano interno della popolazione, ma sul piano interno del governo e dell'esercito, pare non si vedano fratture, non si vedono momenti di
no, assolutamente
ritiriamoci oppure rallentiamo questo processo.
No, anzi.
Mi sembra che effettivamente i vertici militari o i politici, che comunque il governo di Netanyahu è composto da più partiti, tra cui partiti che sono ancora più destra di
sì, Netanyahu è uno dei più moderati del suo governo,
paradossalmente, anche. Esatto, ne parlammo già l'ultima puntata forse.
Sì, o quella prima.
Sì, il blocco diciamo governativo e militare non sembra voglia rallentare, voglia cedere insomma su questo punto di vista. Quindi sì, vedremo in che modo questi pensano di poter, addirittura pare che vogliano aprire un nuovo fronte a nord con gli Hezbollah.
Sì, infatti, perché diciamo anche secondo molti analisti l'obiettivo di Israele, che ovviamente è consapevole che non può eliminare l'intera popolazione civile di Gaza, o almeno ce lo auguriamo, sarebbe quello, considerando che loro considerano tutti gli abitanti di Gaza come milizie di Hamas, compresi i bambini, e loro parlano di ogni intento di Hamas, secondo molti analisti loro starebbero cercando di distruggere i vertici di Hamas, e poi a quel punto potrebbero anche dichiarare la fine della guerra. Però molti dei dirigenti di Hamas non si trovano a Gaza in questo momento. E infatti ci sono stati alcuni attentati all'estero, in particolare in Libano c'è stata l'uccisione di uno dei capi di Hamas.
Sì, alla Ruri.
Esattamente, e in realtà poi anche l'uccisione di un top commander, come dicono i giornali anglosassoni, di Hezbollah. Quindi nonostante Hezbollah diciamo abbia evitato di inasprire il conflitto a bassa intensità che c'è già fra Israele e Hezbollah, Nasrallah aveva prima detto che stavano a guardare l'opzione sul campo, eccetera,
che se attaccavano il Libano avrebbero risposto, erano pronti,
ma che non avrebbero attaccato. Poi c'era stato questo attentato ad Hamas e loro avevano detto non rimarrà impunito, ma comunque
non attacchiamo noi.
Questa volta diventa un po' più complicata, perché è stato ucciso un comandante di rilievo
direttamente di quell'organizzazione, della loro organizzazione.
E Hezbollah ha risposto bombardando una serie di basi israeliane al confine, distruggendone alcune. Non ha morto nessuno, quindi è possibile che sia stato anche volontario ed era più un segnale, un messaggio che altro, però è evidente che si stanno inasprendo i rapporti tra Israele e Hezbollah.
E oggi leggevo che pare che si stiano concentrando truppe pure al nord, però può essere pure in funzione difensiva, cioè, insomma, per evitare sviluppi, anche se Israele storicamente è famosa per attacchi preventivi quando ci sta una situazione di tensione.
Sì, del resto loro non sarebbero nuovi a queste avventure, esatto, di questo tipo, perché già negli anni '80 avevano invaso il Libano con l'obiettivo di uccidere alcuni dirigenti all'epoca dell'OLP, non di Hamas, quindi di Fatah, fondamentalmente del Fronte di Liberazione Palestinese, in quell'operazione chiamata Pace in Galilea. E quindi non sarebbe neanche del tutto una novità, e riguarderebbe a quel punto l'intero Libano, non soltanto i territori controllati da Hezbollah.
Libano, che è uno stato comunque un po' particolare nello scacchiere mondiale, cioè diciamo tra i vari stati del mondo come organizzazione, come realtà.
Esatto, il Libano intanto ha una posizione geografica che lo rende uno stato chiave, è esattamente come Israele del resto, infatti si trova immediatamente sopra, cioè si trova al mezzo del Mediterraneo. Sì. È uno dei principali hub di accoglienza dei migranti del Medio Oriente, e in proporzione alla popolazione uno dei due o tre paesi che accoglie più migranti al mondo, cioè sono quello Malta e lo Yemen.
Poi ci sono tutti i rifugiati palestinesi dei vari conflitti, anche, di,
sì,
anche della Nakba,
a partire dalla Nakba. E anche dopo ci sono tutti i rifugiati siriani.
Eh sì.
La maggior parte dei siriani che sono scappati dalla guerra che c'è stata sono andati in Libano, perché ovviamente
il Libano è quasi tutto all'interno della Siria, poi c'è il mare da un lato e sotto c'è Israele. Tra l'altro Israele c'ha questa particolarità, che è uno stato in cui i confini non sono chiari, non sono definiti, non ha confini reali, perché sono stati cambiati nel tempo e loro non hanno mai accettato una linea di confine definita con gli altri stati attorno, che è il motivo per cui loro progettano comunque, c'è questo piano del grande Israele, insomma, che diciamo è portato avanti dai partiti ancora più a destra di Netanyahu, come Gantz, queste persone qua. E che prevederebbe anche prendere, che ne so, Tiro, Sidone, che sono in Libano, o il Sinai che è in Egitto, o pezzi della Transgiordania che è in Giordania, appunto. Quindi il confine con lo stesso Libano non è chiaro. Le alture del Golan, che sono tecnicamente dovrebbero essere siriane secondo le dichiarazioni dell'ONU, che invece sono occupate da 30 anni ormai. Quindi pure la situazione del Libano è complicata dal fatto che anche la linea di confine non è definita.
D'altro canto il Libano è un paese con cui è difficile inasprire rapporti per l'Occidente, perché intanto per la posizione geografica e poi perché è un paese fondamentalmente democratico, sì, con qualche problema, come
che ha avuto delle situazioni, sì, che ha avuto una guerra civile,
ma è un paese democratico, soprattutto un paese di cui la metà degli abitanti sono cristiani. Infatti leggevamo la costituzione libanese, funziona ed è ancora in vigore in questo modo: il presidente della Repubblica libanese è cristiano, il primo ministro è un musulmano sunnita, sì, mentre il presidente del Parlamento è un musulmano sciita. Questo li rende un paese con una complessità enorme.
Sì, 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 veramente un unicum.
Abbiamo
lo scenario globale.
Infatti Hezbollah ha fatto parte della coalizione dello scorso governo, che in questo momento con un po' di instabilità, perché il Presidente della Repubblica ha finito il mandato a fine 2022, ma non è stato ancora nominato un nuovo presidente, quindi il facente funzione è il primo ministro, che è musulmano, quindi in questo caso il capo di Stato del Libano è musulmano, che è una rarità, però è soltanto una misura temporanea, e la situazione è complessa da gestire. Adesso il Libano è un paese molto occidentalizzato, si fa il punk, insomma, il Libano. Certo. E Israele che invade il Libano non è proprio...
No, tra l'altro, sì, ci sono anche molte missioni militari proprio occidentali, ci sono gli italiani in Libano, come, proprio perché appunto il confine non è troppo chiaro, non è definito tra Israele e Libano, ci sono le missioni ONU di confine, diciamo, che in questo momento chiaramente non stanno sul confine perché si sparano razzi tutti i giorni. Però insomma tendenzialmente c'erano degli aiuti anche dal punto di vista dell'ONU da parte dell'ONU per diciamo evitare l'esacerbarsi dei conflitti.
Tra l'altro a ingarbugliare ancora di più la questione c'è il fatto che Hezbollah è alleato dell'Iran, è finanziato dall'Iran, ha un rapporto proprio organico, e c'è stato da poco anche un attentato in Iran, a Teheran,
molto grave, più di 100 morti.
Esattamente, ha causato più di 100 morti, e la paternità di questo attentato è stata rivendicata dall'ISIS
afgano.
È l'ISIS che ha dichiarato che anche che Hamas è un nemico perché perché se la fa con gli sciiti fondamentalmente.
Una strana posizione quella dell'ISIS in questo momento in cui diciamo stanno morendo tanti musulmani sunniti, insomma.
Ma l'ISIS sono profondamente ortodossi. È anche molto radicali nelle posizioni, quindi loro sono sunniti e per loro non può esserci rapporto con alcuno sciita. Quindi il fatto che Hamas abbia buoni rapporti con Hezbollah che sono sciiti, con l'Iran che sono sciiti,
li rende dei nemici. E pure il resto dei palestinesi in qualche modo solo
gli altri sono laici, figurati. Quindi del resto sono alleati. No,
guarda caso, questi
i palestinesi per la jihad sono comunque alleati dell'Iran. Cioè,
in questo momento storico, dove vanno a fare un attentato? In Iran.
Infatti, in Iran l'accusa è che l'ISIS sia stata finanziata anche per lo specifico attentato da Stati Uniti e Israele.
Sì, dalla CIA proprio in particolare.
Dalla CIA e dal Mossad. Del resto, loro è proprio una posizione organica in Iran. Ogni attentato fatto dall'ISIS, perché ne fa vari in Iran, viene attribuito agli Stati Uniti d'America. Loro credono proprio che l'ISIS sia chiaramente una lettura un po' semplicistica del fenomeno.
Tra l'altro c'è da dire che le milizie sciite in Iraq e in Siria hanno anche combattuto contro l'ISIS molto
anche
attivamente.
Hezbollah hanno fatto parte della coalizione siriana contro
l'ISIS, quindi diciamo forse si ricordano anche questo evento.
Sì, assolutamente. Infatti chi dà una lettura diciamo totalizzante sul terrorismo in cui come se fossero tutti quanti la stessa cosa, talebani, Hamas,
sì.
ISIS, Al-Qaeda, in realtà è tutto molto più complesso e sfaccettato, al punto che l'ISIS ha dichiarato che Hamas è un nemico, non ci sono dubbi su questo. Sono su posizioni diverse, fanno cose diverse. Adesso Hamas è molto più istituzionale come.
Sì, è sostanzialmente un partito, tant'è vero che la parte combattente non è Hamas, sono le Brigate al-Qassam, c'è un altro nome, e sono il braccio armato di Hamas, che sarebbe il partito in qualche modo.
Esattamente, come Hezbollah ha 15 parlamentari nel Parlamento libanese e poi c'ha l'area armata, ma sì. Sono due cose collegate ma diverse. Hezbollah è un partito riconosciuto che fa parte della dinamica democratica libanese sul piano istituzionale, anche se poi invece ha una parte che controlla per veri e propri pezzi di territorio. È molto complesso, ma in questo momento ha un ruolo chiave perché potrebbe veramente far precipitare la situazione in Medio Oriente. Una guerra, un conto è Israele che invade Gaza, è una questione annosa che ha 70 anni di storia e che si ripropone periodicamente, anche se a questi livelli non succedeva dal 48. Invece
l'invasione di un altro stato è una cosa un po' che scatenerebbe sicuramente la reazione degli stati diciamo limitrofi con altissime probabilità, ma la stessa Siria che c'è il Golan occupato, ma addirittura l'Iraq che nei giorni scorsi ha bombardato le milizie sciite in Iraq, che sono iracheni chiaramente, non è che sono persone portate lì da un altro posto, però sono affiliati diciamo all'Iran, hanno inviato dei razzi verso il porto di Haifa sul Mediterraneo, una città israeliana. Quindi già in questo momento si sta alzando la tensione in tutta l'area. Certo, se addirittura si arriva all'invasione della parte meridionale del Libano, probabilmente ci saranno interventi da parte degli stati limitrofi in maniera più sostanziosa.
Infatti Blinken sta andando proprio al manicomio cercando di evitare questa esasperazione del conflitto. Loro avevano fatto tanto, si erano ritirati dall'Afghanistan, stavano progettando il ritiro dall'Iraq, volevano liberarsi di questa zavorra, tornare al loro famoso giardino di casa,
esatto.
Sud America,
stavano chiudendo
tranquilli.
I patti di Abramo,
stavano cercando di subappaltare tutta la vicenda russo-ucraina agli europei, volevano stare tranquilli e adesso scoppia il panico in Medio Oriente. Veramente non vorrei essere loro. Peraltro Russia e Cina un po' azzuppano su questa vicenda.
Ma sì, guardano insomma un po' la situazione dall'esterno. tutto sommato sì, vedono sì, il crollo, vedono pezzi dell'impero che smette di essere unito, insomma, questo sfilacciarsi continuo, questi pezzi che sfuggono dal controllo degli Stati Uniti, in particolare, cioè, pensa al Mar Rosso, no? Il canale di Suez, un pezzo fondamentale del controllo dei mari, perché poi il potere americano si basa proprio sul controllo dei mari, degli stretti, il controllo dei commerci, e sottrarre il Mar Rosso al controllo degli Stati Uniti è una roba epocale, è una roba che per cui gli inglesi all'epoca ci hanno fatto una guerra con Nasser contro l'Egitto, appunto,
per quel canale di
Suez, l'hanno persa, e gli americani hanno detto: ve ne dovete andare e ce la vediamo noi. E comunque, quindi, infatti in questi giorni ci sono stati, appunto, pure i nostri amici Houthi, come li vogliamo chiamare, i nostri cari, che con cui, no, amici mi sembra eccessivo, ma comunque persone di cui parliamo ogni tanto.
Esatto, i nostri favoriti sul piano del discorso, ecco. Tra l'altro, ultima cosa, la Russia sta cercando di avere un ruolo un po' più proattivo del solito con l'organizzazione dei nemici degli Stati Uniti nell'area, anche se ancora non manda truppe, non fa niente di questo genere qua. La Cina invece utilizza proprio la filosofia maoista dell'aspettare sul fiume il cadavere del nemico passare, stanno là e guardano.
Stanno passando una quantità di cadaveri, ma non, al di là di quelli del conflitto, proprio in senso simbolico.
Sì. E intanto, esatto, cioè c'è il fronte meridionale per gli israeliani, che è lo Yemen. Quindi gli Houthi, prima di lasciarci, stava iniziando a profilarsi la possibilità di una coalizione, prima di lasciarci all'ultima puntata, la puntata scorsa intendo, una coalizione internazionale per risolvere la questione Houthi, perché loro hanno fondamentalmente occupato il Mar Rosso e stanno...
Sì, diciamo, fermano tutte le navi commerciali che passano per il Mar Rosso, da cui passa tipo il 18% del traffico commerciale globale, comunque una percentuale molto importante, molto rilevante del traffico marittimo globale, e tutti a loro detta, insomma, secondo le loro dichiarazioni, allora avrebbero fermato tutte le navi che portavano beni a Israele. In realtà loro non ce l'avevano con le navi che non si fermavano nei porti israeliani, ma solo con quelle, appunto, che dovevano trasportare merci ad Israele, come se fossero sostanzialmente delle sanzioni per via della situazione a Gaza.
Esattamente, e quindi prima l'invito di Netanyahu agli Stati Uniti a occuparsi dello Yemen, in particolare degli Houthi,
altrimenti
se la sarebbero vista loro, e immagino le pressioni di tutta una serie di imprese e di compagnie. Gli Stati Uniti stavano provando a organizzare una coalizione internazionale proprio per in funzione anti-Houthi, che coinvolgeva i paesi NATO.
Sì.
Inizialmente sembrava starsi profilando, poi si sono tirati indietro tutta una serie di paesi, la Francia per prima.
Sì, la Spagna non ha voluto partecipare già dall'inizio, ma addirittura a un certo punto anche l'Italia si è ritirata, perché doveva mandare solo una nave, insomma, però anche senza ordine di missione, quindi sarebbe stata una nave solo per fare la presenza, e che pure però a un certo punto ha detto: ok, lasciamo stare. Si sono ritirati tutti i paesi arabi che dovevano essere coinvolti, quindi Arabia Saudita, Emirati, e all'inizio si pensava pure all'Egitto, che ha comunque degli interessi a far funzionare il canale di Suez, perché ci prende i dazi, e quindi, diciamo,
poi si è ritirata l'Australia, quindi
si è ritirata l'Australia, posto a caso, insomma, che dall'altro lato del mondo è così, e siamo rimasti loro, le Seychelles forse,
che è fanno, il Canada,
fanno tipo 100.000 abitanti le Seychelles, era giusto per mettere
una
bandiera di un posto lì vicino.
Sì, quindi fondamentalmente la cosa è tramontata, ma
sono rimaste le navi americane,
in particolare la Eisenhower.
Con tutto che è una portaerei, e quindi c'è tutta una serie di navi appresso.
Sì, è come in Star Wars, che c'hai la Star Destroyer imperiale con tutti i caccia poi imperiali attorno, cioè una nave, ma poi tutti gli altri, che è ispirata proprio
le
navi americane.
Esatto,
perché
il gruppo di battaglia, che sarà una decina di altre navi.
Esattamente. E la notizia del giorno sempre è che gli Houthi hanno inviato 26 droni ad attaccare l'Eisenhower.
Che pure sembra una cosa alla Star Wars.
E sembra una cosa alla Star Wars. ma l'Eisenhower, ovviamente, che è una potenza di fuoco, un certo tipo, li ha abbattuti tutti. Però è una notizia già di per sé che gli Houthi abbiano attaccato una nave americana,
sì,
una nave militare, non una nave commerciale. E quindi vedremo pure gli Stati Uniti come si relazioneranno a questo.
Ma chissà, chissà se poi vorranno proprio la nave abbattuta prima di intervenire. Però per il momento pare che siano riusciti a rispondere all'attacco e vediamo insomma cosa succederà nei prossimi giorni.
Perfetto, io direi che ci avviciniamo anche alla conclusione di questa puntata, però prima ecco, volevamo ricordare Hamza Dadu, che è il figlio di Wael Al Dadu. Che è un giornalista di Al Jazeera, figlio assolto di un giornalista di Al Jazeera,
diciamo in cui, a
che,
cui...
che sì, esatto, a cui è stata tolta la vita durante, sì, mentre era in servizio per il giornale a Gaza. È morto, era morta anche quasi tutta la sua famiglia.
La mamma, i fratelli,
il nipote,
sì, e in particolare appunto praticamente tutta la famiglia. Lui era l'ultimo, uno degli ultimi superstiti della famiglia di Wael Al Dadu.
E da quando è iniziato il conflitto sono morti 111 giornalisti, di cui 109 a Gaza, gli altri due in Cisgiordania. E ecco, quindi è una cosa che vale la pena
ricordare, diciamo. Se vogliamo fare una piccola dedica della puntata, la facciamo a Wael Al Dadu e a tutti i giornalisti che stanno. Noi non siamo giornalisti, ovviamente.
Certo.
Però ci sembra doveroso, insomma, sottolineare questa.
Sì, loro sono quelli che ci permettono però di fare, esatto, questa cosa che facciamo.
Se loro,
però...
esatto, se loro non scrivessero articoli, non pubblicassero video, non avremmo informazioni su quello che sta avvenendo.
Esattamente. E poi infine una dedica con un impatto minore, eccetera, però comunque anche così, a Franz Beckenbauer, che è stato comunque il difensore più importante della storia del calcio, il primo difensore moderno, e uno dei giocatori più influenti della storia del calcio contemporaneo, che è venuto a mancare negli scorsi giorni, a 78 anni, ed è un pezzo di storia del calcio che se ne va. Quindi con questo ci possiamo anche salutare. E quindi un saluto da Radio Shamal, da Southstream e da Dylan Di Chiara.
E da Paco Mendola.
E come al solito da Luigi Di Chiara in regia.
www.radioshamal.it